Le nuove logiche del capitalismo predatorio. Intervista a Saskia Sassen. Intervista a Saskia Sassen di Giuliano Battiston. 4 novembre 2015. L'obiettivo è ambizioso. Il metodo innovativo. Per esaminare la lenta, opaca decadenza dell'economia politica del XX secolo e l'emergere sulle sue macerie di un nuovo paradigma, Saskia Sassen, docente di sociologia alla Columbia University di New York, ha deciso di archiviare le categorie tradizionali che articolano la nostra conoscenza dell'economia, della società e dell'interazione con la biosfera. Espulsioni, brutalità e complessità nell'economia globale, appena tradotto dalla casa editrice Il Mulino, pagine 296, euro 25, è il risultato di questo sforzo, un'immersione nella transizione storica che stiamo vivendo, il tentativo di leggere, dietro alla specificità di processi diversi, l'impoverimento della classe media nei paesi ricchi, lo sfratto di milioni di piccoli agricoltori nei paesi poveri, le pratiche industriali distruttive per la biosfera, la stessa tendenza sotterranea, la fine della logica inclusiva che ha governato l'economia capitalistica a partire dal secondo dopoguerra e l'affermazione di una nuova, pericolosa dinamica, quella delle espulsioni. Professoressa Sassen, le patologie del capitalismo sono sotto gli occhi di tutti, ma le diagnosi divergono. Gli economisti che contestano il neoliberismo puntano il dito sulla crescente disuguaglianza, per esempio Stiglitz in The Price of Inequality, mentre lei preferisce affidarsi alla categoria delle espulsioni. Perché? Per due ragioni. La prima è che la disuguaglianza è inevitabile in sistemi complessi e altamente differenziati, e ci accompagna sin da quando i primi esseri umani hanno costruito delle città. Dobbiamo quindi interrogarci sulle condizioni della disuguaglianza. Per esempio, dovremmo chiederci quando è che la disuguaglianza diventa profondamente ingiusta, e quando è accettabile. Anche le economie successive alla Seconda Guerra Mondiale producevano disuguaglianza, ma era una forma di disuguaglianza più o meno ragionevole. Oggi la disuguaglianza, al contrario, è estrema. La seconda, e per me più importante ragione, è che il linguaggio sulla maggiore disuguaglianza, sulla maggiore povertà, sull'aumento dell'incarcerazione, sulla crescita della distruzione ambientale e così via, è insufficiente a individuare il periodo attuale. Ci sono delle rotture in corso. Non si tratta soltanto di un di più della stessa cosa. In effetti, lei parla di un nuovo, allarmante problema, l'emergere della logica dell'espulsione, che segnala l'ingresso in una nuova fase del capitalismo avanzato. È così, siamo di fronte a una serie, imponente e diversificata, di espulsioni, una serie che segnala una più profonda trasformazione sistemica, che viene documentata a pezzi, in modo parziale, in studi specialistici diversi, ma che non viene narrata come una dinamica onnicomprensiva che ci sta conducendo in una nuova fase del capitalismo globale e della distruzione globale. Non si tratta dunque di una forma accentuata della tradizionale esclusione sociale. Come categoria analitica, quella di espulsioni va distinta dalla più comune nozione di esclusione sociale. Quest'ultima avviene all'interno di un sistema e in questo senso può essere ridimensionata, migliorata, perfino eliminata. Nei sistemi complessi ci sono invece margini sistemici multipli, e le espulsioni attraversano domini e sistemi diversi, dalle prigioni ai campi profughi, dallo sfruttamento finanziario alle distruzioni ambientali. Per come le concepisco io, le espulsioni avvengono nel margine sistemico. Nel suo libro offre un'ampia casistica dei processi di espulsione dalla società, dall'economia, dalla biosfera, e analizza gli strumenti che condizionano tali processi. Ci può fornire qualche esempio? Gli strumenti in effetti variano molto e alcuni sono piuttosto familiari. Con la nozione di espulsioni ambisco in qualche modo a catturare, a individuare la forma estrema del familiare. Uso il termine espulsioni per descrivere una varietà di processi che producono esiti estremi da un lato e che dall'altro potrebbero essere familiari e ordinari. Tra gli esempi dei processi di espulsione potrei citare il crescente numero degli indigenti, degli sfollati nei paesi poveri ammassati nei campi profughi formali o informali, dei discriminati e perseguitati nei paesi ricchi depositati nelle prigioni, dei lavoratori i cui corpi sono distrutti dal lavoro e resi superflui a un'età troppo giovane, della popolazione attiva considerata in eccesso che vive nei ghetti e negli slum. Potrei aggiungere le parti della biosfera espulse dal loro spazio vitale a causa delle tecniche estrattive o dell'accaparramento di terre. E insisto sul fatto che il mite linguaggio del cambiamento climatico in questo ambito non riesce ad afferrare il fatto che a livello empirico esistono vaste distese di terra morta e di acqua morta. Secondo la sua analisi, i casi estremi ora elencati riescono a illuminare logiche sistemiche sotterranee, altrimenti invisibili. Qualcuno potrebbe però obiettarle che si tratta di casi talmente estremi da non rappresentare tendenze rilevanti diffuse. Ci spiega meglio perché ha deciso di condurre la sua ricerca intorno a ciò che definisce come margini sistemici. Di fronte all'estremo tendiamo a fermarci. È troppo sgradevole. Ci mancano i concetti per comprenderlo. Per questo diventa facilmente il mostruoso. O diviene invisibile, indipendentemente da quanto sia materiale. In espulsioni esamino un ampio raggio di processi che a un certo punto diventano così estremi che il linguaggio familiare del più non serve più a spiegarli. Possiamo pensare a questi momenti estremi come a un margine sistemico che non ha niente a che fare con i confini interstatali. I margini sistemici, i bordi proliferano, attraversano e settori diversi. Inoltre li considero come un punto su traiettorie lunghe quando una condizione familiare diviene invisibile ed è espulsa dallo spazio della nostra conoscenza e della nostra esperienza. Mi concentro sul momento dell'espulsione, ciò che definisco come margine sistemico, come momento nel quale il familiare diviene estremo, è la versione estrema di condizioni familiari. Non si tratta del mostruoso, del bizzarro, che appartengono a una realtà diversa. Il momento dell'espulsione è il momento in cui una condizione familiare diviene estrema. Non si è semplicemente poveri, si è senza casa, affamati, si vive in una baracca. O per quel che riguarda la terra e l'acqua, come dicevo, non è semplicemente degradata, insalubre, è morta, finita. Veniamo alle cause. Siamo stati abituati a imputare le patologie del capitalismo alle élite predatorie, ai magnati con cilindro, sigaro e bastone. In espulsioni lei scrive invece che oggi, più che delle élite predatorie, dovremmo preoccuparci delle formazioni predatorie. Cosa sono? Sono formazioni complesse che assemblano una varietà di elementi, élite, capacità sistemiche, mercati, innovazioni tecniche, di mercato e finanziarie, abilitate dai governi. Ci sono per esempio nuovi strumenti legali e contabili sviluppati nel corso degli anni che condizionano ciò che oggi ci appare come un contratto legittimo. Ci sono le banche centrali che forniscono quantitative easing, nel caso degli Stati Uniti 7 bilioni di dollari dei cittadini sono stati messi a disposizione del sistema finanziario internazionale a tassi molto bassi e poi usati per la speculazione, non per fornire prestiti alle piccole imprese che ne avrebbero disperato bisogno. In questo senso abbiamo a che fare con zone complesse che assemblano una varietà di elementi, una condizione che eccede il semplice fatto di avere una élite di superricchi potenti. Anche se ci liberassimo di tutti i super ricchi, continueremmo ad avere esiti simili a quelli attuali. Anche i governi, specialmente i rami esecutivi, sono parte delle formazioni predatorie. Dovremmo archiviare la tesi secondo la quale lo Stato-nazione nel suo complesso è una vittima dei processi di globalizzazione economica. È così, ed è particolarmente sbagliato quando ci si riferisce al ramo esecutivo dei governi, perché sono i parlamenti e il ramo legislativo ad aver subito una perdita massiccia di funzioni e potere. Mentre il ramo esecutivo, dunque i presidenti o i primi ministri, hanno ottenuto un particolare, nuovo tipo di potere grazie alla globalizzazione, sono loro a istituire le politiche, ad articolare i trattati commerciali e di investimento che sostengono le corporation, e allo stesso tempo le banche centrali sostengono il sistema finanziario, non i poveri o i piccoli imprenditori. Per lei, la decadenza dell'economia politica del XX secolo inizia negli anni Ottanta del Novecento, benché abbia genealogie spesso più antiche, perché considera quel decennio come un punto di svolta. Alcuni segnali erano evidenti già negli anni Settanta, ma è negli anni Ottanta che l'economia comincia a cambiare rotta e a restringersi. L'indebolimento dei sindacati, i minori investimenti nelle infrastrutture a beneficio di tutti, incluse quelle per i quartieri e le famiglie meno ricche, l'aumento della concentrazione di potere e ricchezza al vertice, anziché dello sviluppo della classe media. Nel mio libro ho incluso uno schema che mostra come negli anni Ottanta i nostri governi fortemente sviluppati abbiano cominciato a diventare più poveri, mentre nel mondo meno sviluppato, invece di investire nella produzione manifatturiera, gli investimenti sono stati dirottati all'estrazione mineraria, al petrolio e ad altri settori primari. Ciò è accaduto per esempio nell'Africa subsahariana, che si era sviluppata negli anni 60 e 70 con il successo dei processi di indipendenza. Questo processo ha prodotto ricchezza per le aziende e per le élite governative corrotte, ma povertà per la popolazione. Questo passaggio da una logica inclusiva a una logica di espulsione segna una vera e propria rottura rispetto alla fase precedente, quella del capitalismo keynesiano del secondo dopoguerra. Sì, negli anni Ottanta c'è stata una rottura radicale, una frattura rispetto al capitalismo keynesiano, la cui logica dominante, nonostante tutti i limiti, era l'inclusione, la riduzione delle tendenze sistemiche alla disuguaglianza, perché il sistema si reggeva sulla produzione e sul consumo di massa, su una logica espansiva dunque. La manifattura di massa, il consumo di massa, la costruzione di case e strade anche per i meno abbienti, tutto ciò è stato ottenuto espandendo lo spazio dell'economia e incorporando le persone nel sistema. Lei sostiene che oggi, invece, la logica che governa l'economia punti verso ciò che descrive come contrazione dello spazio economico. Oggi alcuni settori ancora beneficiano di una certa espansione, ma altri settori chiave non ne hanno bisogno, per cui abbiamo una crescita intensa dei profitti totali delle corporation, ma uno spazio economico complessivamente più circoscritto. I profitti delle corporation crescono, ma lo spazio economico si contrae complessivamente. Il settore del consumo è stato parzialmente distrutto dalla finanziarizzazione dell'economia, che può produrre profitti molto più alti rispetto al settore del consumo. Contestualmente avviene una ridefinizione de facto dello spazio economico, una contrazione dell'economia, dalla quale viene espulso tutto ciò che, incluse le persone, non è più considerato produttivo secondo i criteri standard. Intende dire che dovremmo adottare nuovi criteri per valutare la crescita e gli economici. Esattamente, la crescita economica, misurata secondo i criteri convenzionali, è il veleno della nostra epoca. C'è bisogno di economie che rispondano a logiche distributive, più coinvolgono le persone e le realtà territoriali e locali, più le economie ne beneficiano e producono benefici. Oggi avviene il contrario. Ci si libera di tutti i lavoratori sindacalizzati, delle classe media, esclusa dai servizi statali, degli studenti che avrebbero bisogno di università gratuite. In Espulsioni scrive che la crisi greca non rappresenta un'anomalia perché al contrario incarna le caratteristiche strutturali dell'economia politica di tutta l'Unione Europea. Ci spiega la sua tesi. La mia tesi è che quando la Germania o il Regno Unito dicono la Grecia è il problema, noi siamo a posto, sbagliano. Le tendenze sono le stesse per tutti questi paesi. La Grecia è soltanto la versione più estrema della stessa tendenza. Nel libro presento un grafico che dimostra in che misura tutte le principali economie dell'Unione Europea, inclusa la Germania, presentino un calo netto dopo che nel 2008 la crisi è esplosa. La Germania ha un settore manifatturiero forte che gli ha permesso di recuperare presto. La Grecia ha gli oligarchi che hanno sfruttato il paese, che non pagano le tasse e fondamentalmente non contribuiscono all'economia greca. Le Olimpiadi ne sono l'esempio più evidente. Ma la tendenza è la stessa. Lei sembra interpretare la contrazione dello spazio economico anche come un sintomo dell'indebolimento del progetto del welfare state liberale. Ritiene che la logica delle espulsioni stia provocando la decadenza dello Stato liberale per come viene generalmente concepito? La maggior parte degli Stati liberali oggi è in decadenza. Le ragioni sono complesse e le esamino in dettaglio nel mio libro precedente Territorio, Autorità, Diritti, Bruno Mondadori 2008, nostra direzione redazionale. Le privatizzazioni e la deregolamentazione sono stati fattori cruciali. Un altro fattore è il numero crescente di ricchi e di corporation potenti che pagano sempre meno tasse. La finanziarizzazione dell'economia e il graduale restringimento dei settori economici distributivi come il manifatturiero è un altro fattore ancora. L'impoverimento delle classi medie, i prezzi più elevati per le case che hanno compromesso la possibilità per i figli di vivere fuori casa, la contrazione del sistema di sostegno sociale organizzato dallo Stato, sono gli esiti di una logica distorta che ha catturato lo Stato liberale. Agli estremi, gli esiti sono le espulsioni. Questa è la versione integrale dell'intervista pubblicata sull'Espresso pochi giorni prima della lezione magistralis tenuta da Saskia Sassen al Salone dell'Editoria Sociale di Roma.